Privilegio e piacere di indirizzarvi questa mattina da parte della parola di Dio, e questa mattina volevo considerare proprio il tema del discepolo e del discepolato negli ultimi tempi. Infatti potremmo chiamare e intitolare questo messaggio proprio il discepolo ed il discepolato negli ultimi tempi. Credo che sia un messaggio rilevante per quanto possibile a noi. Viviamo negli ultimi tempi e, come vedremo nel nostro passo, questi ultimi tempi verranno definiti, ma in sostanza riguardano dall'arrivo di Gesù alla sua prima venuta fino al suo secondo ritorno. Noi siamo negli ultimi tempi. La Chiesa rimane sempre la Chiesa, nonostante negli ultimi tempi, ed è per questo che ho pensato ad un messaggio che potesse indirizzare noi proprio alla fine di quest'anno, e un messaggio in sostanza che voglia in qualche modo riassumere il punto dove siamo arrivati, e che voglia proiettarci verso il futuro. Nonostante i tempi, nonostante le circostanze, la Chiesa rimane la Chiesa, e perciò è un messaggio del quale io ho bisogno questa mattina come discepolo di Cristo, cercando sempre di più di essere discepolato, ammaestrato, se vogliamo, dalla sua Chiesa, dalla sua parola. E dunque spero che voi possiate essere incoraggiati, perché sono certo che è un messaggio del quale noi tutti abbiamo bisogno. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Seconda Timoteo, capitolo 3. Il nostro passo è situato nei versetti da 10 a 17. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti da 10 a 17. E il tema, come possiate riconoscere subito, rientra proprio nel discepolo, il discepolato, perché il nostro passo in sostanza solleva proprio questo rapporto. È un rapporto riguardo due discepoli attraverso un discepolato, cioè Paolo e Timoteo, Paolo a Timoteo. E sono in sostanza nel passo stesso le ultime raccomandazioni che Paolo dona a Timoteo nel passo. Ultime raccomandazioni negli ultimi tempi. Infatti la lettera avrà questo sapore di ultimo. Nel contesto vedremo che gli ultimi tempi, capitolo 3, versetto 1, sono e diventeranno sempre di più tempi difficili. E tra l'altro è l'ultima lettera di Paolo stesso, perché alla fine di questa lettera abbiamo l'impressione che lui sta per arrivare alla fine della sua vita, non solo l'ultima lettera sua. Perciò abbiamo il sapore di ultimo, eppure il nostro passo attraverso queste ultime raccomandazioni mette a fuoco il fatto che il discepolo, il discepolato, se vogliamo, non cambia. La Chiesa rimane sempre la Chiesa attraverso qualsiasi tempo. Perciò noi stamattina vogliamo semplicemente sondare questo passo, e per il nostro incoraggiamento e per la nostra esortazione vogliamo semplicemente trarre tre principi che riguardano il discepolo e il discepolato negli ultimi tempi. In primo luogo noi vedremo dai versetti da 10 a 11 del nostro passo il principio del seguire. Il discepolo, in sostanza, è il discepolato, è costituito da un seguire. In altre parole, come vedremo, un discepolo è discepolo perché segue le parole del suo maestro, cioè di Cristo e la parola, ma segue anche le parole o la parola attraverso colui che lo discepola, il suo mentore. Quindi una prima caratteristica del discepolo e del discepolato è il seguire. Il discepolo, in altre parole, ascolta, segue, ubbidisce, ed è, possiamo dire, un buon esame per ognuno di noi, discepoli, stamattina. In secondo luogo, dai versetti da 12 a 13, Paolo, sempre in queste ultime raccomandazioni, dirà a Timoteo che il discepolo e il discepolato consiste di soffrire per il Vangelo, soffrire per il Vangelo. Paolo dirà al versetto 12, del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. E quindi abbiamo come primo principio un seguire, come secondo principio un soffrire, e infine dai versetti 14 a 17 cercheremo di approfondirli. Il discepolo e il discepolato sono caratterizzati da un'istruire, un'istruzione. Paolo di nuovo dirà, ricorderà a Timoteo, tu invece persevera nelle cose che hai imparate. E abbiamo un'eredità che Timoteo ha ricevuto da sua nonna, da sua mamma e dalla parola stessa. Perciò abbiamo tre principi davanti a noi che vogliamo semplicemente rivedere per esaminare noi stessi e per incoraggiare noi stessi, poiché la Chiesa rimane la Chiesa e la sua missione continua ad essere la stessa. Perciò leggiamo il nostro passo. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti da 10 a 17. Tu invece, scrive Paolo, hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accade ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportate e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi, gli impostori, andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Abbiamo nel nostro passo dunque i requisiti e modo di riconoscere un discepolo di Cristo, se vogliamo. Studiamo il carattere del discepolo e del discepolato negli ultimi tempi, preciso, poiché questo è il contesto del passo. È sempre più critico capire, come servire, come soffrire servendo e come perseguire la chiamata, quella santa chiamata, dirà Paolo a Timoteo, proprio all'inizio della lettera, in 2 Timoteo capitolo 1, versetto 9. Quella santa chiamata a proclamare il Vangelo. La grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale, ecco il Vangelo, pienamente ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Questo è lo scopo per il quale, tra l'altro, Paolo è apostolo e araldo, e per il quale Paolo stesso soffre, poiché sempre al capitolo 1, all'inizio di questa lettera, nel contesto, lui è in catene, dice a Timoteo, non vergognarti, soffri anche tu. Infatti, negli ultimi tempi, la vita secondo il Vangelo, che non riguarda soltanto l'evangelizzazione, ma riguarda la vita proprio del discepolo. Evangelizzazione, edificazione, chiesa. A livello completo sarà sempre più difficile vivere. Però tu, dice Paolo Timoteo, vai avanti. Dunque, l'intento del nostro passo è di mettere a fuoco il rapporto tra Paolo e Timoteo in un rapporto che riguarda proprio gli ultimi tempi, tempi sempre più critici. Abbiamo, se vogliamo, sempre nel contesto vedere un rapporto fraterno, ma più che fraterno. Come ben sapete dalle numerose volte nelle sue epistole in cui Paolo parla di Timoteo e del suo rapporto con lui, del loro rapporto, come un rapporto tra padre e figlio, ecco il senso di nuovo del discepolo e del discepolato, rientra in questo contesto. Padre spirituale, figlio spirituale, tra mentore e discepolo, un rapporto di discepolato in sostanza, fattosi, svoltasi al suo migliore. La Chiesa consiste di questi rapporti, la Chiesa si fortifica da questi rapporti, la Chiesa si moltiplica attraverso questi rapporti. È un rapporto alla sua eccellenza come modello, di nuovo affermiamo secondo il testo biblico, vi ricordate Filippesi capitolo 2, versetti da 19 a 24, Paolo parlerà di Timoteo come figlio unico, nessuno alla pari di lui, di medesimo cuore, medesimo sentimento. Paolo perciò incoraggerà Timoteo ad andare avanti, a proseguire nel suo ministero, secondo questo rapporto spirituale tra di loro, che è un rapporto che richiede poi la responsabilità da parte del discepolo di proseguire dopo il mentore e fare altri discepoli. È il mandato di Gesù stesso ai suoi, Matteo 28, 18-20. Paolo dirà, chiamerà Timoteo a ravvivare il dono di Dio che in lui, in pratica, nel passo, parole e tema, che ha già rivolto a lui all'inizio della lettera, come abbiamo visto. Ecco in sostanza il rapporto. Eppure è un rapporto critico, non solo necessario a livello del corpo e del rafforzare il corpo, ma è un rapporto critico perché il contesto riguarda tempi difficili. Nel contesto di Seconda Timoteo, possiamo dire la lettera intera, però in modo particolare l'abbiamo accennato al capitolo 3, versetto 1, del quale il nostro passo fa parte, abbiamo proprio l'affermazione di Paolo. Or sappi questo, negli ultimi giorni saranno tempi difficili. Il nostro passo è situato nella sua immediatezza. Paolo metterà a fuoco la caratteristica di questo discepolato e la sua importanza vitale negli ultimi giorni, nei tempi difficili che caratterizzeranno gli ultimi giorni. Ecco le parole di nuovo che iniziano il capitolo 3, il contesto nel quale il nostro passo è situato. Non parliamo, in altre parole, di una teoria, neanche di qualcosa facoltativo tra discepolo e discepolato. Parliamo di qualcosa necessario. Si tratta invece di verità per la vita, per la, permettetemi, sopravvivenza della Chiesa a livello umano. Perché sappiamo che Cristo edificherà la sua Chiesa, ma attraverso la nostra responsabilità. Si tratta di verità per la vita, si tratta di verità a livello generazionale, in altre parole. Cioè, da questo rapporto noi scaturiamo fuori, se vogliamo, emerge il futuro della Chiesa, il futuro della missione e la testimonianza. Alla fine del capitolo 4, al versetto 8, Paolo di nuovo parlerà del giorno. del giorno. È molto interessante, i tempi difficili, il giorno, sotto il tema, se vogliamo, sotto l'ottica più ampia, a livello biblico, questo giorno parla del giorno del Signore. Se dovessimo tornare indietro e guardare l'Antico Testamento, i profeti, il giorno del Signore che riguarda la tribolazione si manifesta così a livello della fine dei tempi e dell'Apocalisse. Dunque Paolo dice: il giorno del Signore sta per arrivare, il giorno di giudizio sulla terra, giudizio per gli empi, coloro che vengono descritti all'inizio del capitolo 3 e inoltre in più nella lettera. Perciò, di nuovo, non è un campo di teoria soltanto, ma riguarda un campo proprio di combattimento vero e proprio, perché il Signore sta per procedere sempre di più, è imminente che il giudizio suo si scaglierà sulla terra a causa del peccato degli uomini, a causa della loro mancanza di ravvedimento. E quindi la Chiesa diventa sempre più importante a livello della sua luce, a livello della sua testimonianza, per salvare, se vogliamo, coloro che ancora possono scampare da quest'ira. Infatti vediamo i contrasti tra coloro che sono empi, dice Paolo, ma usa pronomi personali quando si indirizza a Tito, a Timoteo, scusate, ma tu, continua. Il tuo ruolo, la tua vita come discepolo è molto importante. Alla fine della sua esortazione a Timoteo, in questa seconda lettera che comprende il nostro passo, Paolo dirà proprio questo: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Capitolo 4, versetto 5 di Seconda Timoteo. Il discepolo e il discepolato negli ultimi tempi, in tempi difficili. Perciò, avendo fatto questo sorvolo del nostro contesto, adesso scendiamo nel passo stesso e consideriamo il nostro testo, che ci propone questi tre principi. Nel tornare perciò in Seconda Timoteo 3, dai versetti 10 a 17, noi vogliamo considerare innanzitutto il primo principio, cioè seguire. Lo possiamo chiamare così, seguire. E lo vediamo, è la frase, se vogliamo, principale, o la frase che spicca proprio all'inizio del nostro passo, al versetto 10, Paolo dice: tu invece hai seguito. Al cuore, al suo cuore, alla sua essenza, il discepolo segue. È molto semplice. Segue colui che lo discepola, maestro, mentore, padre, fratello maggiore, tra sorelle. Al versetto 10 di Seconda Timoteo 3 il nostro passo inizia proprio così, perciò, mettendo a fuoco questa verità: tu invece hai seguito. È una sorta di termine completo, globale, possiamo dire, come azione. Timoteo, come sentiremo, aveva seguito Paolo in tutto. Come vedremo e come dimostra lungo il resto del testo, Timoteo era addestrato, discepolato, innanzitutto a seguire. In altre parole, è una delle caratteristiche principali che possiamo dire a livello più generale, in parole più banali: colui che è tuo fratello nella fede, sulla quale stai investendo, domanda, ti ascolta quando parli e condividi principi biblici a lui. Ascolta, vuole ascoltare coloro più maturi di lui, avanti di lui, se vogliamo, nella fede in questo caso, Paolo. Questo era il cuore di Timoteo, questo era l'atteggiamento di Timoteo, questa è la stoffa che fa un discepolo e che tra l'altro dimostra che la vera fede, cioè la giustificazione di Cristo, se vogliamo, ha cambiato il suo cuore. L'uomo che tu cresci nel Signore, se vogliamo, a livello dell'anzianato, a livello di un rapporto di fratellanza, non parliamo di uno superiore all'altro, Parliamo di una questione di maturi nella fede. Tra uomini maturi, forse uno più maturo dell'altro. Non importa però, importa la fame per ascoltare e seguire. Come tra Paolo e Timoteo. Si tratta di un presupposto di fede, naturalmente, e fiducia. Fede e fiducia che di conseguenza si trasformano in seguire. Naturalmente questo non succede tra non credenti. Non succede lì fuori nel buio. Succede qui, nella luce, che poi viene vissuta lì fuori con potenza. La potenza o la pietà, secondo la potenza che il Signore usa per salvare vite, trasformare cuori. Seguire la fede e fedeltà del mentore, se vogliamo, e del Signore stesso. Egli è in sostanza leale, ecco il senso, leale a te, leale alla squadra, leale alla parola, leale al Signore, leale alla Chiesa, alla sua Chiesa. Il discepolo in questo senso predispone un atteggiamento spirituale che trasmette fame di imparare da te, di ascoltare te, di fare come tu fai nel Signore, e tu d'altronde come mentore coltivi questo atteggiamento. Coltivi questo atteggiamento in lui, non forzandolo, non pretendendo, ma mostrando attraverso il tuo esempio di fede e fiducia la tua ubbidienza al Signore, davanti a Lui, nel Signore, davanti a Cristo. In altre parole, anche tu stai crescendo e ti stai esaminando alla luce della Scrittura affinché tu non sia il suo dittatore, ma affinché Lui veda attraverso di te un esempio di Cristo, sottomesso alla parola. Questo è, tra l'altro, potremmo dire, anche la prova che non stai discepolando uomini a interesse tuo, affinché siano come te tuoi cloni, per i tuoi figli, dunque manipolandoli. Ma la tua integrità trasmette una profonda garanzia a loro che il tuo fine è per loro, per te che per loro il tuo fine, possiamo dire, finale è Cristo. La trasformazione che reca il Vangelo di Cristo, la somiglianza vostra a Cristo in conoscenza, dottrina e vita. È molto interessante perché riconosciamo in alcuni casi gli effetti se ne va il mentore e se il lavoro non è stato fatto, mi permetto di dire, a livello di questa trasparenza. I discepoli sono in crisi, il loro riferimento è stato lui, non la parola. E in tempi critici, negli ultimi tempi, abbiamo bisogno di uomini che seguono altri uomini, che insieme seguono la parola e indirizzano la parola. Affinché lasciano un modello da seguire per tutti, nella loro presenza o quando sono assenti. Il termine fa riferimento in più profondità a questo seguire, se vogliamo, ad una sorta di comportamento che investiga. Parliamo dell'atteggiamento dell'investigatore, che investiga un fatto, indaga su un avvenimento. Parliamo di un'attenzione e di un'allerta. L'uomo segue in maniera scrupolosa. La parola contiene anche il senso di accompagnamento, detto in riferimento a qualcuno che viene accanto a qualcun altro e lo affianca. L'idea si presenta nuovamente in 1 Timoteo, capitolo 4, versetto 6, dove Paolo dice a Timoteo: esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Gesù, di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata, notate, Timoteo aveva imparato, che parla di seguire, seguiva la sana dottrina. Il punto attraverso il paragone con 1 Timoteo 4, 6 è che Timoteo era stato addestrato a seguire. sia la parola, l'insegnamento della parola, che sia il modello, cioè insegnare la parola con regolarità ad altri credenti e chiese, in modo tale da esporre anche loro alle stesse verità, al fine di addestrare anche loro a seguire. Tra l'altro è il mandato non solo di Timoteo, ma della Chiesa. Paolo ricorderà di nuovo questo a Timoteo, al capitolo 2, versetto 2, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Abbiamo dunque un mandato che va oltre Paolo e Timoteo, eppure Paolo e Timoteo lo rappresentano nel nostro passo. È un mandato che viene applicato per implicazione ai tempi nostri, oggi, nonostante le circostanze. Tribolazioni. È molto interessante che nell'Apocalisse, nonostante noi crediamo che la Chiesa non ci sia più, rapita, i credenti che vengono salvati durante la tribolazione vivranno questi stessi principi, possiamo dire, anche in tempi più fitti abbiamo il seguire. Che tipo di seguire, perciò, possiamo chiederci, ha impiegato Timoteo rispetto a Paolo? Non parliamo di un seguire letterale, letteralismo, di nuovo vogliamo stare attenti in questo senso. Il testo non lo dice, il testo non parla di una sorta di clonazione dove Timoteo era diventato un clono di Paolo, avendo perso la sua personalità e presa quella di Paolo. No, non abbiamo nessun presupposto per questo nel testo stesso, né nelle epistole pastorali. Infatti spesso scopriamo la diversità caratteriale tra Paolo e Timoteo. Seconda Timoteo 1:7, Timoteo è timido. Dei due uomini lui è il più timido sicuramente. Abbiamo anche la sua costituzione. Timoteo, essendo a quanto pare un uomo probabilmente più debole anche a livello fisico, prima Timoteo 5, versetto 23, Timoteo deve bere anche vino a causa del suo stomaco e delle sue frequenti indisposizioni. Erano diversi a livello di persona e personalità, diciamo, come riassunto. Io non copio te quando ti seguo. Non compro gli stessi vestiti che compri tu, non devo apprezzare gli stessi cibi che apprezzi tu, posso, ma non devo. Però per quanto riguarda la parola, devo assicurarmi che la sto esaminando come te. E credo nelle stesse cose che credi tu, se tu credi nella parola. Come i bereani, tra l'altro. Dunque, il primo principio del discepolo è il seguire, capitolo 3, versetto 10. Il secondo principio, guardate, se vogliamo seguire l'allitterazione, è il patire. Di nuovo ci potrebbe essere tanto di più da dire qui, ma per lo scopo nostro questa mattina proseguiamo. Il secondo principio salente possiamo chiamarlo, come già detto, patire. Alla base del discepolato esiste un ulteriore principio cardine dopo il seguire, che consiste di soffrire. La sofferenza sarà un compagno di viaggio, detto così, del discepolo. Lui dovrà sapere questo e non essere sorpreso quando avvenga. Molto importante, fratelli. Perciò sarà un uomo pronto a patire per il suo discepolato. Non abbandonerà davanti alle difficoltà. Non si tirerà indietro, aspetterà che altri vadino avanti. Non dirà, ma cosa succede? Non mi aspettavo mai queste cose. Dov'è Dio? No. Io non ci sto. perché vuole crescere come discepolo di Cristo. Il discepolo sarà familiare con la sofferenza. Tra l'altro, non è questa una delle qualità riconosciute che ha più spiccato, potremmo dire, dalla vita del nostro Signore Gesù Cristo? Isaia, vi ricordate, lo presenta proprio così, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era pregiato e noi non ne facemmo stima alcuna, Isaia 53, versetto 3. Il tuo discepolo deve aspettarsi la sofferenza nel suo cammino di fede e per la sua fede e per la sua Chiesa. In modo particolare aggiungo, perché applichiamo tutto ciò al nostro contesto, della Chiesa e di Chiesa a livello di ministero pastorale. In altre parole, il contesto qui di nuovo è un contesto negli ultimi tempi, dove non solo sono tempi critici a livello di questo giudizio imminente che verrà sulla terra, si scaglierà per il peccato, ma addirittura i peccatori sono al di fuori delle porte e dentro anche, in parte, della Chiesa, abbiamo falsi dottori. L'uomo, il discepolo, soprattutto a livello della leadership, permettetemi, a livello pastorale, deve avere il coraggio di affrontare conflitti. Non deve litigare, seconda Timoteo 2, 24, deve essere mite, ma non indietreggia davanti ai eretici e eresie. Non indietreggia davanti a uomini contestatori che non vogliono seguire e non vogliono soffrire. E dunque presentano un altro Vangelo, promuovono un altro tipo di vita. Avrà coraggio, ma questo coraggio va a tutti i membri della Chiesa, se vogliamo. Saranno persone coraggiose, non spericolate. Non fraintendetemi. Il testo presenta più coraggio, coraggio. L'uomo nella donna non devono aver paura di soffrire per la loro fede e fedeltà al ministero della Chiesa e alla parola, per il Vangelo. Ascoltate dunque il versetto 12 del nostro passo di nuovo. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Il Signore Gesù dice ai Suoi 11 ed apostoli, prima di lasciarli, vi ricordate in Giovanni 15? Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, Giovanni 15, versetto 20. È molto interessante, tra l'altro, ascoltate le parole successive, che noi non abbiamo il tempo di approfondire, ma in Giovanni 15 ascoltate le parole successive. Gesù dice ai Suoi: se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Altrimenti vi perseguiteranno. I fedeli e credenti osservano, ascoltano, ubbidiscono e seguono. È la natura di nuovo del discepolo. Non ci sono vie di mezzo qui, c'è solo una crescita e una maturità nell'ascoltare sempre di più e poi nel soffrire. Sappiamo, come appena sentito e ricordato da Gesù in Giovanni, che alla fonte di questa persecuzione c'è l'odio per Gesù. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Quest'odio è profetico, è antico. Fin dal giardino, ci vogliamo. Ai versetti perciò da 12 a 13 Paolo passa ad affrontare proprio questo tema della persecuzione. Uno dei modi in cui il discepolo, ascoltate, verrà divinamente provato dal Signore, testato, affinché il suo discepolato sia veramente vero, e attraverso le persecuzioni. Ecco l'accento e il nostro secondo principio di discepolato, sempre al versetto 12, esplicitamente, alla fine del versetto. Saranno perseguitati. Del resto, fratelli, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguiti. Il versetto 13 si associa al principio, semplicemente potremmo dire, nel modo in cui dimostra come il resto degli uomini, gli uomini malvagi e impostori, che non vogliono vivere piamente, finiranno. Loro, guardate, vanno secondo un'altra destinazione. Loro si dimostrano, distinguono dal fatto che non ascoltano. Come già detto, non vogliono soffrire e infatti vogliono turbare la vera fede e i fedeli. E per loro c'è un giudizio. E strada facendo loro diventeranno sempre più malvagi, possiamo dire, attaccando i veri. Al versetto 12, in maniera specifica, Paolo passa dal personale, come abbiamo osservato finora, al generale. In altre parole, il suo parlare qui è esplicitamente rivolto agli altri, a tutti. La meta del discepolo e del discepolato, notate, è la pietà, tutti quelli che vogliono vivere piamente. Questa pietà verrà testata, verrà perseguitata. Il discepolo vuole vivere piamente, in altre parole vuole vivere il Vangelo ad ogni costo, costi quel che costi. Il desiderio continuo è di darsi alla pietà, infatti lui è definito e descritto da tale, l'espressione tutti quelli, sempre al versetto 12, identifica il discepolo secondo la caratteristica di un consistente, solido e continuo, incessante volere la pietà, pietà pratica. Ecco perché, tornando al seguire, sarà molto disponibile all'essere addestrato. Il testo lo pone come un sinonimo del termine discepolo. Discepolo significa, insomma, colui che ricerca la pietà senza mai cessare di ricercarla, raggiungerla. Essa è la fissazione sua, diremo, speranza sua, meglio ancora. Osservate ancora il contrasto con il versetto 13. Ecco ancora perché i due versetti sono collegati. Mentre il 12 mette a fuoco coloro che sono caratterizzati dalla ricerca ininterrotta della pietà, il 13 pone rilievo sugli uomini malvagi. Loro, come noteremo fra poco, sono alla ricerca, progrediscono nel male, di male in peggio, proseguono, perseguono il male. Potremmo qui aggiungere che le prove e persecuzioni dei discepoli sono mandate da Dio, come sappiamo, allo scopo di maturarli, maturare, perfezionare la loro protesa, ricerca di raggiungere la pietà. Invece per i malvagi le loro prove fanno parte di ciò che stanno già perseguendo, sono meritate. La persecuzione, dunque, ascoltatemi, mi permetto di dire con timore e tremore, non al di sopra di voi, ma con voi, è buona. Non la ricerchiamo, ma tuttavia ce l'aspettiamo e quando avviene riconosciamo che siamo veri, è buona. Colui che ricerca la pietà soffrirà, Il principio è i versetti 12 e 13. Il discepolo deve seguire nella sofferenza, aspettandosi una fede che crede in un Vangelo immerso nella sofferenza, poiché oggi, in questi ultimi tempi, ci aspettiamo tribolazione. E nel domani, nell'epoca nuova e finale, quando Cristo tornerà, che ci aspettiamo pace e prosperità. Gesù lo dirà. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. In altre parole, la nostra ancora e speranza in questo momento è proprio il Vangelo, senza del quale non abbiamo nulla. Ed è proprio quel Vangelo a livello di fede e fiducia e salvezza per i fedeli che li trasporterà spiritualmente alla completezza finale, spirituale, materiale, alla fine dei tempi. Ma oggi, seguiamo con sofferenza. Ed è proprio il posto dove ci dobbiamo trovare. L'abbiamo, certamente lo riconoscete, ma vale la pena ricordarlo nuovamente. Paolo dichiara ai Tessalonicesi, in Prima Tessalonicesi capitolo 3, versetti da 1 a 4, ascoltate, Prima Tessalonicesi capitolo 3, versetti da 1 a 4, dice: perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella nostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, voi stessi sapete che a questo siamo stati destinati. Perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Ecco, un discepolo e un discepolato equilibrato, fratelli, e sano. Lui segue e lui soffre e si aspetta di soffrire. Il Vangelo non presenta mai, né presuppone mai, una vita facile e futile. Ecco la felicità oggi. È futile, perché è priva di prove. Il mondo ricerca la fuga. Il mondo ricerca il conforto. Il credente sa che qualsiasi conforto che riceve in questa vita è grazia. Ma la sua realtà è la pietà, non il conforto. E per questa pietà lui soffrirà. Perciò abbiamo questa ambizione. Timoteo, come tutti i discepoli di Cristo, perciò desidererà la pietà. E per questo motivo Timoteo incontrerà la sofferenza. Il discepolato prepara il discepolo alla guerra, guerra spirituale. Prepara il discepolo ad abituarsi a vivere nello sconforto e nel bisogno. Lo insegna a lottare, la lotta che pone la sua mente sulle cose eterne e non mondane, lotta che lo preserva dal cadere e svelare una fede falsa o arrivare a fare naufragio a livello della sua testimonianza di fede. È una vita, fratelli, permettetemi, parlo a me stesso di nuovo, che rimuove ogni pretesa e diritto che io possa pretendere. Mi abbassa, mi umilia, e questo è buono per me. E penso che sia buono per te. Ancora Paolo ai Corinzi dichiara: noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati. Portiamo, come sapete, sempre il Vangelo di Cristo. In noi, parafrasando, il discepolo patisce, vuol dire che subisce la persecuzione. Non è da confondersi con l'essere debole in termini di impaurito a livello umano o vittima della sofferenza. No, invece il pensiero inoltre, dietro il termine, è il termine sopportare. Il discepolo in questo senso è forte nella sofferenza, non abbandona in disperazione, non agisce da mercenario, soprattutto se egli è pastore d'anziano, guida e conduttore del gregge, non indietreggia, come già detto. La persecuzione, bisogna dire, trasforma in uomo più forte, spiritualmente più forte. Di nuovo, abbiamo passi conosciuti, Giacomo 1, versetto 2. Molto interessante, il famoso teologo Martin Lutero, riconosciuto per la sua grande teologia, eppure Martin Lutero racconta, parafrasi, che la dottrina, se non vissuta praticamente nella vita delle prove, dice, non è dottrina, è teoria. Pensate a che tradizione e quali principi stiamo vedendo duraturi lungo la storia della Chiesa. Ecco perciò, proseguendo, passiamo dal seguire, dal soffrire. Il discepolato perciò consisterà di preparare l'uomo alla sofferenza, a patire la tribolazione, dal ministero stesso e dalla Chiesa, falsi insegnanti e dall'assalto del mondo. Arriviamo al terzo principio, istruire. Versetti da 14 a 16 lo riassumono. L'accento al versetto 14 è, come già accennato all'inizio, tu persevera. Molto interessante perché, come sappiamo, alla fine della sua lettera, al capitolo 4, Paolo dirà che è stato abbandonato da tutti. È solo. Ed è un accenno proprio al fatto che questo tipo di vita è molto difficile. Non ci sentiamo forti in questo senso da un passo e messaggio del genere, invece ci affidiamo sempre di più a Cristo e al suo Vangelo, perché solo così, attraverso questa dipendenza, siamo veramente forti. Riconosciamo quanto sia possibile il naufragio, gettare la spugna, in altre parole. Per alcuni, proprio la caduta che squalifica da un cammino a livello del ministero, per altri la rivelazione che non sono stati mai credenti. È terribile, fratelli. Eppure l'accento è su tu persevera. Come perseveriamo? Riconosciamo questo principio arrivando al nostro terzo principio, lo riconosciamo principalmente, se vogliamo, poggiato su due versetti che sono i versetti finali del nostro testo. Ovviamente la perseveranza ricade sulla parola, versetti 16 e 17. Insieme rappresentano la nostra dottrina dell'ispirazione della Bibbia, come sapete, che la Bibbia è la parola di Dio. Paolo, nel suo discepolato ultimo e finale, rivolto a Timoteo, metterà a fuoco il valore eterno. È questo che fa un discepolo ed è questo che fortifica un discepolo fino alla fine, cioè la parola. La parola. Ecco il fondamento del discepolo e del discepolato, detto semplicemente negli ultimi tempi. E quindi la gloria non è a colui che discepola, né a colui che viene discepolato. Loro sono esempi, ma la gloria, se vogliamo, ricade al Signore Gesù Cristo e alla sua parola, a Dio che ha dato, ispirato, una parola utile. Utile, alla quale tu ed io possiamo totalmente affidarci ad essa. Paolo, nel suo discepolato ultimo e finale, rivolto a Timoteo, metterà a fuoco il valore eterno, eterno e duraturo della parola di Dio. Incoraggerà Timoteo a perseverare nelle sacre scritture, quella scrittura che mediante la sua divinità e utilità, versetto 16, renderà lui e tutti coloro come Timoteo istruiti, in altre parole completi e ben preparati per ogni opera buona, versetto 17. Il senso è che abbiamo un uomo completamente a disposizione della parola, si lascia istruire, si lascia ammaestrare. Ecco il senso al versetto 14, l'accento maggiore del nostro passo qui alla conclusione, del perseverare. Mentre altri respingono la parola, la rinnegano, altri sono duri verso di essa, l'uomo di Dio, il discepolo, uomo e donna, si lasciano istruire da essa. Ed è molto interessante, notate il percorso di Timoteo. Fin da bambino sono cose che ha imparate, di cui ha acquistato la certezza, sapendo da chi le ha imparate. In altre parole, abbiamo di nuovo un discepolato che da fin da bambino abbiamo qui. Molto interessante, neanche un uomo principalmente. La vita di Timoteo è stata forgiata innanzitutto da due donne che si sono prese cura di lui, nonna e mamma. E abbiamo una sorta di equilibrio dove da una parte c'è la responsabilità di una famiglia e dall'altra c'è la parola che sorregge e porta avanti. Ecco l'eredità che poi cresce e matura. Timoteo dovrà istruirsi ed istruire mediante la parola nel suo ministero, caratteristica costante della sua vita e vitalità nel ministero. Lui sarà un uomo della parola, in altre parole. Riceve la parola e comunica la parola, riceve la parola e vive la parola. Ecco il ciclo in cui lui progredirà tutti i giorni della sua vita, non si stancherà mai. Ed ecco l'esortazione, se vogliamo, al capitolo 4. Timoteo, predica la parola, insisti in ogni occasione. Favorevole, sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento, in altre parole. Notate come il testo nostro è così collegato alla proclamazione della parola, che tra l'altro riguarda vita e parola predicata. Dovrà proseguire nelle cose che ha imparate e da chi le ha imparate. Versetto 14 di Seconda Timoteo 3, cose che ha conosciuto fin da bambino. Versetto 15, ecco, potremmo dire, seguendo il filo del contesto immediato del nostro passo, perché Paolo esorta Timoteo, dopodiché, come già detto, a predicare la parola. Molto interessante, la predicazione della parola, l'esortazione al capitolo 4 viene proprio dopo il versetto 1. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e per il suo regno. Tempi critici. Gli ultimi tempi. Tempi sempre più difficili, tempi nel quale il giudizio sta per arrivare e Cristo, il giudice, sta per tornare. E dunque, Chiesa, anno 2021, anno 2022, anno 2023, ci prepariamo per tutto ciò che il Signore vuole mandarci in questi anni, ma una cosa sola non cambierà: di essere discepoli e di vivere come discepoli negli ultimi tempi, seguendo, soffrendo e facendoci istruire dalla parola sempre e sempre di più, finché Egli torna. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo questa mattina per la tua parola, come abbiamo ricordato. È una parola, Signore, che riguarda proprio il tuo glorioso Vangelo. Parola antica che poi si è manifestata attraverso la tua incarnazione, come abbiamo ricordato anche questa mattina nella lettura di Giovanni 1. Del quale oggi noi celebriamo a livello natalizio, ricordiamo. Eppure è una parola che prosegue oltre noi, poiché ci presenta davanti a tempi critici. E dunque, con l'aiuto di Cristo e quel Vangelo che ci ha salvato e continua a santificarci, ti preghiamo, Signore, di donarci sempre di più allo scopo principale per il quale tu ci hai chiamati, cioè di vivere il tuo Vangelo e proseguire la tua missione come Chiesa. Alla tua gloria, nel tuo nome preghiamo. Amen.